Ma vi fa poco con di troppo, come chiamiamo il nostro figlio?
Ah, un gusto.
Così viene suo
figlio. No, chiamiamolo Ugo, perché è perché Massimiliano, quando scappa, Massimiliano, lui è già da dove, vedete, Ugo, Ugo!
Giusto.
Ha senso.
Filone di Alessandria.
Non a caso.
Dunque siamo a pagina 148. Età. Dunque Filone finisce col rovesciare questa prospettiva. Voi vi chiederete quale prospettiva? Adesso ve lo dico. Dice Aristotele, ci sono cose molto più divine dell'uomo per natura, come far restare gli invisibili, gli astri di cui si compone l'universo, eccetera. Invece Filone aveva questa prospettiva, la cosa più divina per natura fra le cose visibili, cioè create, è l'uomo, che è un vero microcosmo, ed anzi qualcosa di più, dato che, come abbiamo visto, è l'unica creatura che Dio abbia fatto a propria somiglianza e in cui addirittura abbia infuso il suo spirito.
C'è tutta l'era moderna.
Sì, certo. Poi come si sappia che è stato fatto a immagine e somiglianza, questo non è andato a sapere. Dovremmo averlo visto per un
attimo.
Dunque, questa è la prima tappa, no? Della migrazione, perché parla dell'ascesa dell'uomo verso Dio, ripresa poi nell'alto Medioevo, mi sembra, o nel basso Medioevo, da Buonaventura, dal Bagnoreccio, che ha scritto proprio l'itinerario dell'anima a Dio. Seconda tappa, dice, la seconda tappa consiste nella conoscenza di sé medesimi al fine di accertare, dice Filone, siamo sempre all'introduzione di Radice. Dice Filone con verso omerico, che cosa c'è di bene e di male nel tuo palazzo, ossia in se medesimi. Ha fatto allegoria. Questa seconda tappa implica una conoscenza del nostro corpo, dei nostri sensi, del nostro linguaggio e il successivo distacco da questi predomini che si rivelano ingannevoli. Il corpo infatti si rivela come una sorta di prigione infamante che ha come carcerieri i piaceri e i desideri. I sensi ci alienano, per così dire, e ci attirano verso gli oggetti delle loro brame, facendoci rinunciare a ciò che è a noi proprio a beneficio di ciò che è a noi esteriore ed estraneo. Da ultimo, il linguaggio ci inganna con la bellezza apparente dei nomi, i quali rischiano di velare, anziché di svelare, la reale bellezza, ossia di presentare l'apparenza invece della realtà, la copia invece degli archetipi. E così giustifica la, come si chiama? L'ermeneutica. No, i nomi nascondono, c'è sempre qualcosa di nascosto che occorre disvelare.
Come se avessero tutti travisato il detto di Eraclito.
Eh sì, sì, infatti, lo diceva, non mi ricordo chi, forse, che è una traduzione, quella che è stata fatta, che la natura ama nascondersi, neoplatonica. Anzi, potremmo dire che è il motto neoplatonico per eccellenza. La terza tappa, infine, consiste nel rifugiarsi nella nostra anima e insieme nel rendersi conto che la nostra stessa anima, ossia lo stesso nostro intelletto, deve essere trascesa giacché se essa non leva lo sguardo al di sopra di sé, cioè alla realtà incorporea e a Dio, fatalmente si ritrova asservita a qualcosa che è solamente umano e terreno. Ecco un brano molto indicativo. Allo stesso modo in cui hai abbandonato tutte le altre cose, abbandona anche te stesso, esci da te. Sarebbe letteralmente l'estasi. Che cosa significa questo? Non usare come fossero tuoi l'intelletto, la conoscenza e la comprensione, ma portali a consacrarli a colui che è la causa di ogni pensiero esatto e di ogni comprensione infallibile. Quindi l'esattezza è un dono di Dio, praticamente. Quando il calcolo è esatto, devi rendere grazie a Dio. Ma tu non lo fai.
Ecco. Perché prima di arrivare all'esattezza l'ho invocato.
Ma malamente.
Esatto.
Adesso non vogliamo sapere. Questa uscita da sé, ossia dalla stessa anima o intelletto, che è un donare il nostro pensiero a chi ne è causa, coincide con una unione mistica ed estatica con Dio. No, testo sia appunto. E ancora dici di oddio. Il senso di questo itinerario dell'uomo a Dio è chiarissimo. Dalla conoscenza del cosmo dobbiamo passare alla conoscenza di noi stessi, ma il momento essenziale consiste nel prendere coscienza che noi siamo una nullità. Questo è fondamentale. È esattamente nel momento in cui si riconosce il proprio nulla, ossia nel momento in cui si comprende che tutto ciò che abbiamo non è nostro e lo doniamo a chi ce l'ha donato, che Dio si dà a noi. Ecco. Ecco tre eloquenti passi. Qui cita Filone, fu proprio quando Abramo ebbe conosciuto più a fondo se stesso che disperò di sé, e questo in vista di raggiungere l'esatta conoscenza dell'ente che veramente è. Il momento giusto per la creatura di incontrare il suo creatore viene quando essa ha riconosciuto la propria nullità. È indizio di un'anima straordinaria, straordinariamente grande, questa fierezza di travalicare il creato e di trascenderne i limiti per attaccarsi solo all'increato, eccetera. Ecco. Vedete quindi che la necessità della, come di prima?
Per le tassette.
No, prima ancora. Per l'ermeneutica. Oh. L'ermeneutica viene dal fatto che le parole sono ingannatrici, no? E che quindi c'è la necessità di intanto avere a supporto un Dio che indichi la diritta via e che anche fornisca gli strumenti per disvelare ciò che è nascosto dalle parole, no? E cioè la vera parola, che sarebbe la parola di Dio. Dunque, 151, verso la metà. Piuttosto gli ha raccontato i fatti di Mosè, i fatti antichi, cominciando direttamente dalla creazione dell'universo, per dimostrare due verità assolutamente indispensabili. L'una, che la stessa persona, padre e creatore del mondo, era anche in realtà il legislatore, Namotepen, no? Colui che dà i nomi. L'altra, che chi avesse osservato le leggi avrebbe necessariamente scelto di ubbidire alla natura e avrebbe conformato la sua vita all'ordine universale, accordando armoniosamente le parole agli atti e gli atti alle parole. Nomine assunte conseguenzia rerum, dicevano. Dio, in quanto creatore del cosmo, è dunque colui che impose una legge razionale alla materia caotica. Ed ecco la legge di natura. Qui chiaramente c'è Platone, c'è tutto Platone. Platone in particolare contro Democrito. Democrito. Ma in quanto fu creatore anche dell'uomo, e l'uomo stesso è una immagine di Dio e partecipa in qualche modo della sua natura, pone interiormente all'uomo una traccia di questa razionalità, ed ecco il principio della retta ragione, ovvero della legge razionale. Dio ha lasciato una traccia in noi, che è quella che poi ci permette di andare di nuovo verso di lui, quella che poi Plotino utilizzerà, no? Come un volere tornare all'uno, perché ha lasciato questa traccia. Infine, siccome Dio è provvidente e la mente umana è debole e fallibile, ecco la terza legge, quella rivelata, la quale è in armonia con le prime due. Pagina 153. L'essenza, metà circa, l'essenza propria dell'uomo virtuoso è dunque quella di riconoscersi impotente. Queste cose insiste continuamente, eh? L'impotenza dell'uomo, la nullità dell'uomo di fronte a Dio, e che è, come dire, un invito a disprezzare quella che i greci chiamavano ibis, no? Dasa, la sfrontatezza. Questa, dice, riconoscersi impotente, e dice, è atto di scienza oltre che di fede, perché corrisponde all'esatto status ontologico di ogni creatura. Se ogni creatura è stata creata da Dio, è chiaro che a fronte di Dio è la nullità, e quindi è di offrire a Dio tutto ciò che ha ricevuto, ossia tutto. E tale atteggiamento, osserva ancora Filone, non è solo caratteristico dell'uomo, ma è tipico del mondo intero. La vita che conviene al mondo, osserva Alessandrino, consiste nel rendere grazie continuamente e senza sosta al Padre Creatore, per mostrare che senza risparmiare nulla di sé, esso si offre in sacrificio nella sua interezza a Dio che l'ha creato. Sono questi passi di grande rilievo, nota qui il coso, come si chiama, radice, perché mostrano in atto, in tutta la sua pregnanza, la stretta analogia che Filone pone tra la legge di natura e la legge mosaica, no? La legge di Dio. È la legge di Mosè che fissa le regole del culto, ovvero del retto modo di rendere grazie. Ma la grazia è pur sempre la causa del mondo, del suo sussistere e della sua struttura finalizzata all'uomo. Così la filosofia mosaica, prima ancora che come una nuova filosofia, si impone come un nuovo modo di fare filosofia, ossia come un paradigma alternativo e globale, destinato a mettere in crisi quello fondato sulla pura teoresi. No? Quello che è? Cos'è? Ah, sì. No, cioè, adesso abbiamo la parola di Dio, quindi finalmente non possiamo, non abbiamo più bisogno di affidarci unicamente al pensiero teoretico, che si sa è fallace, ma possediamo finalmente la verità. Quest'idea, no, che il pensiero teoretico sia da abbandonare perché è fallace è ancora presente oggi, no, rispetto per esempio alla scienza. La scienza non può spiegare tutto, come se esistesse un tutto da spiegare. E quindi abbiamo bisogno della parola divina. Ora qui iniziamo a leggere Filone, perché fino adesso abbiamo letto solo l'introduzione di Radice, Filone di Alessandria, la creazione del mondo. E qui noi leggiamo Filone per un motivo. Non è tanto da passare una serata a bere per me. In allegria, non c'è allegria,
ma dico, ci sarebbe di meglio per essere allegri.
Come siete? Ma perché noi vogliamo sapere da Filone, e lui dovrà dircelo, a che cosa serve l'ermeneutica e perché esiste l'ermeneutica, e lui ce lo dice direttamente o indirettamente, talvolta anche proprio direttamente, perché la parola di Dio, no, è delle volte si contraddice, una volta dice una cosa, la volta dopo dice il contrario. Ma non possiamo pensare che Dio
si contraddica.
Se Dio non si contraddice. E allora ecco, dice Filone, a che cosa serve l'ermeneutica? Perché la contraddizione non è altro che i molti, no? L'ermeneutica, l'interpretazione, serve a ridurre i molti all'uno, perché se la parola di Dio, sì, prima dice una cosa, poi dice un'altra, se io interpreto questa parola, sempre ispirato da Dio ovviamente, perché se no non ci siamo, no? La interpreto in un modo particolare, ecco che la contraddizione scompare e quindi posso eliminare i morti dall'uno. L'uno qui sarebbe la parola di Dio. E allora ci mostra così a che cosa serve l'interpretazione. A fare in modo che quella cosa che io leggo o dico, no? O che ascolto, dica esattamente quello che voglio io. Sia quello che voglio io. A questo serve l'interpretazione. Perché se no ci sarebbe il motivo di interpretare. Ciascuno direbbe le cose, così come pensa, come immagina. Perché interpretarle se non per trasformare queste cose in un'altra cosa che è quella che voglio io? A che scopo? Naturalmente la trasformo in modo tale che questa trasformazione avvalori, conforti la mia volontà di potenza, come nel caso di Filone, no? E cioè le sue interpretazioni, le sue allegorie ci dicono che cosa? Dio sta dicendo esattamente quello che lui vuole che dica, e cioè che non ci sia più per esempio una contraddizione, e che quindi il suo Dio è il Dio di verità, perché se un Dio che si contraddice non è più il Dio di verità, è un turlupinatore qualunque. Siamo a pagina 12, punto 11. Ora, è certamente una tesi insostenibile e nociva, quella che come si trattasse di una città postula per questo mondo una condizione di anarchia, per cui esso non avrebbe né un protettore, né un arbitro, né un giudice al quale fosse affidato il compito di governare e dirigere tutto, no? Per esempio della città, come una città è organizzata in un certo modo, e anche l'uomo deve essere organizzato. Al contrario, il grande Mosè, ritenendo che l'ingenerato fosse di natura affatto diversa dal visibile, perché ogni cosa sensibile, in quanto soggetta a essere generata e a subire mutamenti, non rimane mai nella stessa condizione, attribuì all'invisibile e all'intelligibile l'eternità come proprietà ad esso legata da intima parentela, e al sensibile assegnò il nome ad esso appropriato di Genesi. Genesi ciò che viene. Ora, poiché questo mondo è visibile e sensibile, ne consegue di necessità che sia anche generato. Non è quindi fuori di proposito che Mosè abbia descritto la genesi del mondo parlando con profonda riverenza dell'opera di Dio, no? Qui siamo sempre nella modalità inferenziale del post hoc ergo, però, no? Siccome questa cosa viene dopo, vuol dire che quella prima l'ha causata, che non è così automatico.
Ecco, tra l'altro, fatto del dato il verbo generato, no?
Sì.
Perché pensiamo al credo niceno, generato, non creato, quindi è una questione che in quell'epoca era
Beh, qui c'è una dibattuta.
Non puoi farlo prima.
Beh, qui siamo...
di secoli.
Sì, tutti. Ci siamo a metà del primo secolo, più o meno del 50 dopo Cristo.
Allora tre secoli.
Tre secoli. C'era 340, 350.
Sì, c'era.
Quindi 300.
Costantino.
Per considerando che a quel tempo il tempo correva meno veloce.
Sì, è vero. Paragrafo 3. O capitolo 3, non si sa. In funzione dell'uomo si dice sia avvenuta in sei giorni la creazione del mondo sensibile, che è extratemporale rispetto a Dio. E qui dice una cosa particolare, dice, qui è Filone, egli dice, Mosè, che il mondo fu creato in sei giorni, non che il creatore avesse bisogno di una certa estensione di tempo, perché è logico pensare che Dio compia tutto simultaneamente, non solo nella fase di dare l'ordinamento, ma anche nell'atto di concepirlo. Ma sono le cose che vengono portate all'esistenza a richiedere una successione ordinata. L'ordine implica il numero, e tra i numeri, in virtù delle leggi di natura, il più adatto alla generazione è il 6. Leggi di natura. Quali? Perché? Il 6. Questo, infatti, il 6 è il primo numero perfetto dopo l'unità. No? Qui ci sono reminiscenze ancora dei miti persiani,
quella che diventa anche la Kabbala.
Sì, esatto, infatti volevo proprio parlare anche della Kabbala, no? E cioè della divinità dei numeri, della magia dei numeri. A breve sarà necessario leggere il volete. Bravo. E qui infatti dice il 16 è il primo numero perfetto, perché perfetto dopo l'unità, in quanto è uguale al prodotto dei fattori che lo compongono, cioè 1 per 2 per 3, e ne è insieme la somma, cioè 1 più 2 più 3, la sua metà è 3, il suo terzo è 2, la sua sesta parte è l'unità. Quindi, e allora? Questi sono segni della divinità del numero.
Se posso?
Sì.
Però, ho citato Persia, il 6 aveva una sua divinità, anche perché i primi sistemi numerici erano sessagesimali. Infatti noi ancora contiamo a 60 le ore, gli angoli, l'anno, anche se erano 365. Quindi voglio dire, il 6 aveva un'importanza prima, e visto che la cultura ebraica e semitica, quindi anche mesopotamica, c'è un motivo per cui il 6 era importante.
Sicuramente. Adesso lui vuole attribuire invece al numero, no, altri valori.
È anche possibile che venne scelto il 6 come base proprio perché è un numero che ha dei bei divisori.
Certo.
Quindi era comodo.
Sì, sì. Per sua natura, sempre il 6, esso è in certo qual modo insieme maschio e femmina, ed è l'armonico risultato della moltiplicazione dell'uno per l'altro. Infatti, nell'ambito delle cose esistenti, il dispari è maschio, il pari è femmina. Orbene, il 3 è il punto di partenza dei numeri dispari, il 2 dei numeri pari, il loro prodotto è 6. Bisognava che il mondo, in quanto la più perfetta delle cose generate, fosse costituito in conformità di un numero perfetto, cioè del 6, che essendo predisposto a contenere in sé generazioni derivanti da un accoppiamento, fosse poggiato sul modello di un numero misto che corrispondesse alla prima combinazione di pari e dispari. Ecco.
Se facesse tutto questo ragionamento non considerando l'uno come un numero,
e l'uno qui oscilla ancora, no? Tra l'uno come principio e l'uno come numero.
E poi la femmina sia il padre, il maschio di Israele. E allora viene c'era su
anatema
Deus cult. Pagina 13, a metà, dopo 17, dice rispetto al cosmo, non so, vediamo in quale maniera esso sia organizzato, lo ricaveremo dall'attenta osservazione di certe analogie con esso presenti nelle cose del nostro mondo. Quando si fonda una città per soddisfare la smisurata ambizione di un re o di un qualche governante che pretende di esercitare un potere assoluto e che al tempo stesso ambisce a dare lustro esteriore alla sua buona fortuna, capita a volte che si presenti un architetto provvisto di una specifica formazione. È curioso, no? Se uno dice fonda la città per soddisfare la sua sfrenata ambizione, è come se fosse in effetti noto da sempre che ciò che domina gli umani è la necessità di dominare.
No, quello che diceva anche Sant'Agostino rispetto alla città.
Sì, sì, sì.
Una persona di violenza, rapine e così.
Sì, 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 poi è stata ripresa, certo. Ora, la cosa che qui gli sarebbe potuta costare cara nel primo Medioevo, dice al 19, il capitolo 19, il capitolo paragrafo, non so cosa bisognerebbe andare, ma qualche cosa di analogo si deve appunto pensare riguardo a Dio. Sì, 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 al fondo. E supporre che quando concepì il disegno di fondare la grande città, in una prima fase ne strutturò nella propria mente i modelli secondo cui sarebbe stata creata, componendo i quali portò a compimento prima il mondo intelligibile e poi servendosi di esso come prototipo quello sensibile. Ma allora Dio, per soddisfare la sua sfrenata superbia, ha fatto questo? Farebbe, perché dice la stessa cosa, no? L'ha fatta Dio. Anzi, qualche cosa di analogo si deve pensare riguardo a Dio. Ma se lo pensiamo, siamo blasfemi, perché attribuiamo a Dio una sfrenata ambizione.
Non è come lo Stato, no?
Non
puoi Dio.
Mono?
Puoi Dio.
Sì.
È come lo Stato, no? Non puoi ammazzare nessuno, ma lo Stato
fa. Esatto. Oh, capitolo 5, pagina dopo.
Allora, se detto bene, alla fine il vero potere dello Stato è il monopolio della violenza.
Certo.
Ci si fonda su questo.
Ma lo Stato è buono. Perché Dio l'ha voluto, lo dice qua. Dio l'ha voluto e Dio ha creato la società e quindi la città, la polis, no? L'ha creata Dio, quindi dovrebbe essere bontà assoluta.
E tra l'altro questo apre una questione interessante in storia, perché a partire dall'epoca, insomma, carolingia, almeno in Europa occidentale, il potere imperiale è giustificato dal papato. A un certo punto il papato ha iniziato a dire: no, siete tutti miei, come si feudatari si chiamava, principi,
sì.
Cosa che in altre parti del mondo è giustificato, insomma, un contropotere che giustificava il potere politico.
Attento qua, la creazione è atto di bontà divina. No. Abbiamo visto un attimo fa che la creazione dice qualcosa di analogo ha fatto Dio. Analogo a chi? A quello che, preso da una smania di potere, no, vuole costruire la città più sfarzosa del mondo. Vabbè. Dunque, dice, come il progetto della città prefigurato nella mente dell'architetto non aveva alcuna collocazione all'esterno, ma era impresso come un marchio nell'anima dell'artefice, allo stesso modo neppure il mondo costituito dalle idee potrebbe risiedere in un altro luogo che non sia il Logos divino, autore di questo armonioso ordinamento. Infatti, quale altro luogo potrebbe esservi atto ad accogliere e a contenere, non dico tutti i poteri di Dio, ma anche uno solo qualsiasi di essi, allo stato di assoluta incontaminazione? Ora, uno di tali poteri è anche quello che ha come effetto la creazione del mondo e come fonte il vero bene. Perché, se si volesse scrutare a fondo la causa per la quale tutto questo universo è stato creato, mi pare che coglierebbe nel segno chi dicesse quel che ha detto un filosofo antico, Platone naturalmente, che il padre e creatore del mondo è buono. Ecco, obiezione. Ecco, questa è la spiegazione di tutto. Platone ha detto che il padre e creatore del mondo è buono. Fatevela bastare perché non. In virtù di tale bontà, egli non rifiutò di trasmettere l'eccellenza della propria natura a una entità che di per sé non aveva nulla di bello, ma che in potenza era predisposta a divenire qualsiasi cosa. Di per sé, infatti, essa era priva di ordine, di qualità, di vita, di omogeneità, e ricolma invece di eterogeneità, di disarmonia, di discordanza, ma divenne oggetto di un mutamento e di una trasformazione nella direzione opposta delle cose migliori, accolse in sé ordine, qualità, vitalità, omogeneità, identità, armonia, concordanza, tutto ciò che reca le caratteristiche del modello più elevato. Problema. Problema che si dice perché, o meglio, a che cosa serve l'interpretazione. Dunque, dice qui Filone, egli non rifiutò di trasmettere l'eccellenza della propria natura a un'entità che di per sé non aveva nulla di bello, era una promessa. O questa entità preesisteva Dio, per cui non è il creatore allora, e eventualmente, nel migliore delle ipotesi, uno dei creatori, ma non è così per Mosè. Dio è il creatore assoluto di tutte le cose, no? Quindi o non è il creatore, oppure se lo è, perché ha creato cose brutte per poi farle diventare belle?
C'è tra l'altro per rendere il giochino più interessante.
No? Ora, queste contraddizioni, no, questi problemi, queste scempiaggini, direbbe Gabriele, e sono proprio quelle cose che rendono necessaria l'interpretazione, in modo che queste discrepanze, chiamiamole così, possono essere ricondotte all'unità, cioè al bene, perché tutte queste cose, queste discrepanze, queste contraddizioni, questi problemi, queste antinomie, questi paradossi, sono i molti che devono essere ricondotti all'uno, cioè alla parola di Dio, che è una, se è verace è una necessariamente. Detto questo, dice di seguito, il mondo intelligibile si identifica con il Logos divino. Senza ricorrere all'aiuto di alcuno, del resto chi altri vi era? L'ha detto prima, c'erano gli enti brutti e cattivi. Altro problema. Vabbè. Appoggiandosi solo a se stesso, Dio decise che bisognava profondere con prodigalità ricchi benefici ad una natura che senza il dono divino era incapace di conseguire da sola un qualsiasi bene. Di nuovo, quindi questa natura sembra preesistere. se non che egli profonde i benefici non in proporzione alla grandezza delle sue grazie, che sono infinite e illimitate, bensì secondo le capacità ricettive di chi le accoglie.
Perché avrebbe fatto delle cose che uno riceve di più, l'altro riceve di meno? Era più semplice a quel punto, tutti ricevono lo stesso. E invece no. No. Ognuno riceve differentemente.
Così qualcuno è giustificato a comandare.
Beh, intanto questo c'è.
Poi non si sa chi è.
Maschera in primo figlio.
Ma. 24, paragrafo 24. A voler usare termini più semplici e scoperti, si potrebbe dire che il mondo intelligibile altro non è se non il logos divino, già impegnato nell'atto della creazione. No, l'intelligibile è il pensiero. La creazione. Infatti, la città concepita nel pensiero altro non è se non il calcolato ragionamento dell'architetto quando ormai sta progettando di fondare la città che ha in mente. Questa è dottrina di Mosè, non mia, dice, vuole pararsi, insomma, vuole mettersi a riparo. Certo è che nel seguito, descrivendo la creazione dell'uomo, Mosè dichiara esplicitamente che egli fu appunto foggiato a immagine di Dio. Ora, se la parte è immagine di un'immagine e se la forma intera, questo nostro mondo sensibile, tutto intero, posto che è maggiore dell'immagine umana e riproduzione dell'immagine di Dio, mi risulta chiaro che anche il sigillo archetipo, che noi diciamo essere il mondo intelligibile, non può che identificarsi con il logos divino, chiaramente. Cioè il nostro pensiero, il nostro intelletto, noi possiamo quindi pensare, quindi comprendere, eccetera, grazie al logos divino, cioè Dio ci ha messo il logos, la parola, la razza, direbbe. Ora qui passiamo dal 6 al 7, però. Già. Individuazione in Genesi 1.15 dei sette elementi archetipi del mondo intelligibile. Mosè dice che in principio Dio creò il cielo e la terra, non intendendo principio come pensano certuni in senso cronologico, perché il tempo non esisteva prima del mondo, ma è nato assieme adesso o dopo. Questo è uno dei modi in cui l'ermeneutica risolve il problema, no? Cioè Dio non ha creato in sei giorni, perché il tempo non c'era, perché se dovesse ammettere che il tempo esisteva prima di lui, ecco che qualche cosa esisteva prima di lui, e quindi anche Dio è in qualche modo sottomesso al tempo. Questo non poteva darsi. Invece prima quest'altra gli è sfuggita, questo è evidente, brutto, che è brutto e cattivo. Infatti, e dice il tempo, infatti, è uno spazio intermedio determinato dal movimento del mondo, e il movimento non può esistere prima dell'oggetto che viene mosso, ma necessariamente si produce o dopo o simultaneamente, no? Se ammettesse il tempo prima di Dio è come ammettere il movimento prima di Dio, ma questo movimento chi l'ha messo in moto? Il famoso motivo del moto. Ne consegue dunque la necessità che anche il tempo sia coevo al mondo o più giovane di esso. Ma dice ne consegue la necessità, è la necessità della sua interpretazione, cioè è necessario che io interpreti esiste per evitare le aporie, le contraddizioni, i paradossi, eccetera. Osar, non so dire, sostiene. Ah no, osare sostenere, credo fosse qualcuno, sostenere che sia più vecchio significherebbe mancare di senso filosofico, no? Se principio non è inteso qui come tale in senso cronologico, sembrerebbe verosimile che fosse indicato il principio secondo l'ordine numerico, in modo che l'espressione in principio creò equivalesse a per prima cosa creò il cielo. Perché in realtà è logico che il cielo fosse il primo ad essere creato, in quanto è la migliore delle cose create ed è costituito dalla sostanza più pura.
quindi in pratica continua a dirci che Dio non ha bisogno di contare.
No,
lo facciamo noi.
Esatto, esattamente. Dopo che lui ha inventato il tempo, il movimento, eccetera, allora ecco che Zenone ha potuto creare i suoi paradossi, eccetera. Ma Dio è precedente a tutto questo. Infatti parla dell'ordine, qualche riga dopo, l'ordine è successione e concatenamento di cose che precedono e di altre che seguono, se non negli effetti, almeno nel disegno degli artefici. Solo così le cose potevano essere compiute a perfezione e rimanere fisse nel posto loro assegnato senza confondersi l'una con l'altra, come voleva Democrito. Ma ognuno resta lì dov'è? Immobile. Ora qui fa tutta una lunga disquisizione su tutti i giorni della creazione, ha creato questo il giorno tale, ha creato quell'altro. Sorvolia, siamo a pagina 41.
Abbiamo già creato tutto,
abbiamo già creato il mondo, no? Abbiamo fatto bene le cose brutte. Cose brutte chi le ha creato? Non c'è mai niente.
Ti prendo il settimo giorno per te.
Dice dunque, capitolo, paragrafo 52, al primo uomo Dio ha affidato l'imposizione dei nomi alle cose create. Questa è la prima testimonianza della volontà di potenza in termini biblici. Fece molto bene Mosè ad attribuire al primo uomo anche l'imposizione dei nomi, Genesi 2,19. Prerogativa questa propria della sapienza e della regalità. E il primo uomo era un sapiente che da solo aveva imparato e da solo si era istruito, perché nato dalle mani di Dio. Il primo uomo ha avuto Dio come istruttore. Era naturale che quel primo uomo esercitasse un dominio di eccezionale potenza, si riferisce a dare i nomi alle cose, perché Dio, dopo averlo plasmato con estrema cura, lo aveva giudicato degno di essere secondo dopo di lui, assegnandogli il ruolo di suo luogotenente e di capo di tutti gli altri.
Che non c'erano ancora.
Ma allora
c'era solo lui, c'era troppo dei geni.
Ateo, apostati, senza Dio. Provane, ecco, adesso vediamo le prove. L'altra prova era quella che dice Platone, che è così, quindi prova ne sia che anche gli uomini nati molte generazioni più tardi, per quanto ormai la loro razza abbia perduto di vigore per il lungo volgere del tempo, continuano tuttavia a dominare gli esseri privi di ragione, mantenendo, per così dire, accesa la fiaccola del comando e del potere trasmessa loro dal primo uomo. Quindi la fiaccola del comando e del potere viene trasmessa da Dio, perché il primo uomo è stato istruito da Dio direttamente.
I greci queste cose qui
non esistono. Cioè, la volontà di potenza è un dono di Dio. Rendi conto?
I greci si sentivano parte della natura.
Sì, erano.
Non si sentivano così superiori.
No, assolutamente no.
Solo agli altri uomini.
Sono i barbari, sì, quelli.
Sì, vabbè, anche lei. Però non c'era un rapporto di superiorità rispetto a un animale, c'era un rapporto di diversità.
No, anzi, rispettavano moltissimo gli animali, addirittura molti di loro. Che ne so, Empedocle era contrario all'uccidere e macellare gli animali, insomma, era vegetariano. Dice dunque Mosè che Dio portò tutti gli animali da Adamo perché voleva vedere quali nomi avrebbe imposto ad ognuno, Ma non era onnisciente.
Non era?
Onnisciente. Perché voleva vedere che quali nomi avrebbe imposto, avrebbe già dovuto saperlo. Inoltre, se aspettava che l'umano Adamo desse i nomi, lui non li aveva ancora nominati, per cui per Dio queste cose erano sconosciute. Non che avesse dei dubbi, ecco, a Dio nulla è ignoto, ma sapeva di aver foggiato la parte razionale della natura umana in modo che fosse libera nei movimenti per non essere coinvolto lui stesso nel male. Quindi c'era questa possibilità. Stiamo rilevando queste anomalie, per così dire, no, di pensiero, proprio per intendere bene a che cosa serve l'interpretazione, a togliere questi problemi qua, che ciascuno incontra continuamente parlando. Gabriele non fa quello che voglio io, perché Gabriele non ha inteso bene il mio pensiero. Se lo avesse inteso, allora ecco che anche lui si porterebbe a modino, come dice la mia nonna. Ecco, e invece di
mi mette certe critiche che faceva Celso.
Faceva il
Celso.
Ah sì.
Che conosceva bene.
Ah, no. Conosceva il Comas. Perché una volta, tanto tempo fa, quando si criticava qualcuno, prima ci si documentava a fondo. Gli antichi facevano così. Poi è passato di moda, non so.
È arrivata la propaganda.
Ecco. Così dice, mise l'uomo alla prova, come fa il maestro con il discepolo, svegliando in lui la predisposizione innata e chiamandolo a dare una dimostrazione delle proprie capacità. Perché egli provvedesse da solo all'imposizione di nomi che non fossero incongrui né inadatti, bensì riproducenti appieno le qualità dei singoli oggetti. Poiché la natura razionale dell'anima era ancora pura e non era stata intaccata da nessuna infermità, malattia o passione, Adamo, cogliendo le impressioni immediate date dai corpi e dalle cose nella loro pura realtà, coniò dei nomi perfettamente corrispondenti ad essi, era la tesi del Fratello, no? Afferrando con assoluta certezza, esattezza il significato delle cose che gli si mostravano, tanto che le loro nature potevano essere insieme enunciate e pensate. A tal punto egli eccelleva in ogni cosa bella, toccando il limite più alto della felicità umana. Ecco, nominare le cose, no? Chiaramente se si è nella purezza dello spirito e dell'intelletto, nominare la cosa significa dire l'essenza della cosa, tesi di Cratila, come dicevamo, e quindi conoscere perfettamente la cosa. Quindi il nomoteta, no, colui che dà il nome, è colui che conosce le cose. Dare il nome significa conoscere, perché significa determinare. Una volta determinato, so che quella cosa è quella, e quindi so le cose. E quindi è un'operazione importante questa che Dio, no, assegna ad Adamo, cioè di nominare le cose. Nominandole le conosci. Ancora oggi, no, quando uno non sa che cos'è una cosa, l'altro dice come si chiama, da quel momento gli pare di conoscerla, perché sa come si chiama. E tocca il limite più alto della felicità, secondo Filone.
È il punto più alto della volontà di potenza.
Ah, sì,
chiaramente anche.
Sì, questa questione qui della. Sì, la volontà di potenza come dono di Dio perché è stato Dio a donare ad Adamo, arrivano, ad Adamo la possibilità di nominare le cose, quindi di conoscerle, di determinarle, di sapere che cosa sono. Che cos'è questo? È un tavolo. Ecco, adesso lo so. So che cos'è.
È come fa l'imperatore con quello che cambia. Concede un potere.
Sì, certo.
Limitato.
Sì.
Sempre un potere.
Ora questo fatto, no, che la volontà di potenza sia un dono divino, forse rende conto anche buona parte del neoplatonismo. Non ho trovato, non ho avuto mai sotto mano qualcuno che parlasse dell'influenza dell'ermeneutica nel neoplatonismo, no? della dottrina dell'interpretazione del neoplatonismo. Non mi sembra che qualcuno se ne sia mai occupato, vorrei dire. Sono andato subito una ricerchina. No? Però sarebbe interessante, perché in effetti il neoplatonismo si avvale di questa cosa, cioè della volontà di potenza come un qualche cosa che procede da Dio. D'altra parte, nella processione, no? L'intelletto e l'anima procedono dall'assoluto, dal bene assoluto, che è l'uno. Però bisognerebbe vedere, non mi sembra di ricordare che Plotino faccia grande uso di allegorie, non mi sembra, almeno, no, non particolarmente, insomma. Ecco, qui parla del giardino dell'Eden, pagina 42, punto 154. Direi che in passato non sono comparsi sulla terra né verosimile che gli compaiano in futuro alberi della vita o della conoscenza. Sembra piuttosto che Mosè intenda alludere con il giardino alla parte direttiva dell'anima, ricolma in qualche modo di un numero infinito di piante corrispondente ad altrettante infinite opinioni, e con l'albero della vita voglia alludere alla più alta delle virtù, la pietà verso Dio, attraverso la quale l'anima si immortala, e con l'albero della conoscenza del bene e del male, alla prudenza intermedia con la quale si individuano quelli che per natura sono i contrari. No? A lui serviva che questa storia del giardino dell'Eden, no? Dell'albero della conoscenza, eccetera, fosse un'allegoria che potesse giustificare, no? La nascita dell'idea di bene e di male. Ecco di nuovo la necessità dell'interpretazione, perché se soltanto l'albero della conoscenza, l'alberello con i suoi ramettini, andiamo da nessuna parte, ma se io l'albero lo intendo come l'intellegibile, no? Tutti i rami, tutte le possibili opinioni, ecco che allora diventa cos'è che dice? Diventa l'albero del bene e del male. No, l'albero della conoscenza del bene e del male, che è necessario per l'uomo per distinguere. Ora, tutto questo, poi vabbè, si parla della cacciata del coso, no? Dal giardino dell'Eden, conseguenza la tentazione è quella della materia, della lussuria, no? Del serpente come simbolo della lussuria, eccetera. E della donna, no? che porta l'uomo verso il basso, cioè verso gli istinti più bestiali. Ecco, e tutte queste belle cose. Però ciò che a noi interessa in effetti era proprio solo questo, cioè il fatto che ci ha mostrato qui in fondo come Filone, no? A che cosa serve esattamente l'allegoria, cioè l'interpretazione, cioè l'ermeneutica. Serve a volgere le cose in modo che i molti, cioè le contraddizioni, i problemi, eccetera, scompaiano nel libro e ogni cosa torna al suo posto, secondo un ordine preciso, cosmico, voluto da Dio. Leggeremo la volta prossima il secondo incontro, l'allegoria delle leggi, poi leggeremo ancora la rete delle cose divine e il trattato sui nomi. E basta, questo non ci interessa, cioè, in fondo ci ha già detto quello che volevamo sapere. Che l'ermeneutica è fondamentale, perché altrimenti non posso fare dire alle cose o alle persone quello che voglio io.
Perché io so io.
C'era fatto tutto.
E chi se mai?
Quindi in fondo confermerà le cose che ha già detto. L'ermeneutica serve a risolvere problemi di significato. Tu devi significare quello che voglio io.